Carissimi amici, ben ritrovati. Se vi ricordate, nell'ultimo incontro abbiamo parlato del matrimonio, della sua essenza, dei suoi fini, dei beni del matrimonio e abbiamo visto come il Catechismo ha dedicato due grandi sezioni appunto alla fedeltà coniugale e alla fecondità del matrimonio. E già avevamo un po' anticipato che una terza sezione sarebbe stata dedicata al dono del figlio. Oggi ci occupiamo appunto di questo e vediamo un pochino come il Catechismo ne tratta e cerchiamo di comprendere il senso di questi paragrafi molto densi e capirete anche molto molto importanti per quello che stiamo vivendo sempre, ma in particolare per quello che stiamo vivendo oggi. Allora, il Catechismo ha, se vi ricordate, ribadito che la procreazione costituisce, insieme al bene dei coniugi, il fine, uno dei due fini, ecco, propri del matrimonio. Ora ci ricorda che questo figlio, questi figli, sono un dono. Questa parola come dire, deve essere intesa per quello che è. Se il figlio è un dono, significa che non è un diritto, come vedremo. Allora, cosa vuol dire che è un dono? Vuol dire che la coppia genitoriale pone in atto gli atti propri dei coniugi, che per loro natura sono apertura a questo dono. Dunque, gli atti propri dei coniugi non possono non essere apertura a questo dono, sarebbe una contraddizione del significato proprio dell'atto coniugale. Ma d'altra parte, attenzione, sono un'apertura a questo dono. Questo dono del figlio è qualcosa che li supera entrambi. Questo è il punto centrale il corollario immediato, che è un po' il cuore di questa sezione del Catechismo, lo troviamo al numero 2378, dove leggiamo questo. È un paragrafo molto denso ma molto importante. Il figlio non è qualcosa di dovuto, ma un dono. Il dono più grande del matrimonio è una persona umana. Il figlio non può essere considerato come oggetto di proprietà, a ciò condurrebbe il riconoscimento di un preteso diritto al figlio. In questo campo soltanto il figlio ha veri diritti, quello di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento. Tanti concetti densi, un paragrafo veramente molto molto ben fatto, molto denso, che diciamo così, ci porta al cuore del problema e ci dice due cose importantissime: che il figlio non è un diritto, non c'è un diritto dei genitori ad avere un figlio. Questo è importante, adesso vediamo perché. Quindi non è qualcosa di dovuto, ci dice il Catechismo. Ma appunto è un dono. E perché? Per la natura propria di questo dono, cioè è persona. Il figlio non è un oggetto nei confronti del quale uno può rivendicare un diritto, è una persona che invece è soggetto di diritti, come ha spiegato il Catechismo. Adesso riprenderemo tutto, ma intanto entriamoci un passo alla volta. Quindi, primo concetto fondamentale, non esiste un diritto al figlio, il figlio non è qualcosa di dovuto. Secondo concetto, invece, è che esiste un diritto dei coniugi, dei genitori, a porre gli atti propri del matrimonio. Terzo, esiste un diritto del figlio ad essere concepito, portato in grembo, partorito ed educato in un contesto proprio della famiglia, del fondata sul matrimonio. Il documento che è ampiamente citato qui nel Catechismo della Chiesa Cattolica, a cui vi rimando perché è veramente fatto splendidamente, è l'istruzione Donum Vitae, l'istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1988. In particolare qui abbiamo la seconda sezione del documento e in questo numero, nel 2378, viene citato il punto 8. Allora, da parte degli sposi, ci dice Donum Vitae in questo numero, da parte degli sposi c'è un desiderio naturale di avere un figlio. Il desiderio è qualcosa di assolutamente legittimo, è qualcosa di naturale e il contesto, che è quello del matrimoniale, è il contesto adeguato per avere un figlio desiderato. Punto secondo. Tuttavia, allora, il matrimonio non conferisce, attenzione, agli sposi il diritto di avere un figlio. Quindi, il passaggio tra desiderio e diritto non esiste in questo contesto e anche in altri contesti dove ormai, come sapete, ogni desiderio è diventato un ordine, un diritto, un supposto presunto diritto. Quindi il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto di avere un figlio. Per quale ragione? L'abbiamo accennato prima. Perché? E questo lo dice esplicitamente Donum Vitae, perché, cito, sarebbe contrario alla sua dignità e alla sua natura, sua del figlio. Cioè, pensare che il figlio, avere un figlio, sia un diritto dei genitori, vuol dire perdere di vista che cosa? Chi è il figlio? Che è appunto un chi e non un che cosa. È un soggetto personale, non è un oggetto. È questa la ragione fondamentale per cui non si può mai parlare di un diritto al figlio nel matrimonio. Ma, di nuovo, e questo è il terzo passaggio che fa Donum Vitae, soltanto il diritto di porre quegli atti naturali che di per sé sono ordinati alla procreazione. Quindi i coniugi e solo i coniugi uniti in matrimonio hanno il diritto di porre questi atti, ma di nuovo il figlio è qualcosa che supera questo atto perché non è il prodotto di un atto o di un insieme di atti, ma è il dono personale, un dono di una persona. Ecco, di nuovo torniamo a questa idea fondamentale. Dunque, il diritto al figlio non c'è. C'è il diritto nel matrimonio e solo nel matrimonio a porre gli atti che per loro natura sono ordinati alla procreazione. Allora, è chiaro che il catechismo, adesso torniamo un pochino indietro, siamo andati al cuore di questa sezione, il 2378, adesso ripercorriamo gli altri articoli. Ho voluto far così perché a mio avviso è più chiaro. Cioè gli altri aspetti che vediamo adesso dipendono da questo concetto chiave, da questo insieme di concetti chiave che si tengono l'un l'altro e devono essere mantenuti in collegamento l'uno con l'altro. Allora, al 2375 si dice chiaramente che è lecito cercare di rimediare alla sterilità di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi, anche mediante un processo di ricerca, purché vengano rispettate alcune condizioni che il numero 2375, sempre riportando Donum Vitae, questa volta la sua parte introduttiva nel paragrafo 2, sintetizza così, cioè a condizione che si pongano al servizio della persona umana queste ricerche, dei suoi diritti inalienabili e del suo bene vero e integrale secondo il progetto e la volontà di Dio. Cioè queste ricerche, queste eventuali applicazioni per tentare di risolvere il problema della sterilità devono, non possono mai ledere i diritti propri della persona, non possono essere imposti, non possono, come dire, portare delle conseguenze più gravi per la persona, e non possono essere tecniche che ledono il bene della persona e che, come dire, richiedono da parte della persona o commettono nei confronti della persona degli atti immorali, che appunto che sono, non sono ordinabili secondo il progetto e la volontà di Dio, come dice il Catechismo. Questo è importante. È altresì importante ricordare che l'accettazione della sterilità fisica nel matrimonio, qui l'ho trovata al numero 2379, è possibile solo all'interno della logica della croce e della nostra chiamata a seguire il Signore che porta la croce, ad abbracciare la croce. Cioè, se non si entra in questa logica, è chiaro che la sterilità diventa, come dire, semplicemente un male assoluto che deve essere risolto o valicato con qualsiasi mezzo possibile. Non è così, no, questo non è possibile. L'accettazione, dunque, della sterilità è un'accettazione di un misterioso progetto divino che entra nella storia dopo il peccato originale. Entra nella storia proprio mediante la croce e come la croce, se viene abbracciata, diventa un mezzo salvifico. Quindi non è una menomazione del matrimonio, ma è uno strumento di santificazione dei coniugi, quindi uno strumento di salvezza per sé e per altri. Questa è sempre la grande luce che non toglie la sofferenza. Non toglie magari quel senso di umiliazione, ma lo sublima e lo fa leggere, lo fa portare come si porta la croce del Signore. Quindi con quel senso di accettazione che pian piano diventa una adesione piena nella fede ferma che il Signore passa, sa passare. E vuole passare in qualche modo dalle nostre croci quotidiane, più o meno grandi, ma non perché non così, no, non sa che altro fare, ma perché attraverso proprio quelle croci il Signore è lì che ci purifica, è lì che ci salva, è lì che ci santifica. Dunque, abbiamo visto, non c'è un diritto dei genitori avere un figlio, c'è invece un diritto del figlio, questo è importante, ad essere concepito, dice Donum Vitae, sezione 2, paragrafo 1, ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato nel matrimonio. Per quale ragione? Perché è persona. E dunque, essendo persona, egli ha diritto di venire al mondo, diciamo così, quindi tutte queste che abbiamo detto, quindi essere concepito, portato in grembo, eccetera. Quindi venire al mondo in un contesto di mutua donazione, cioè di dono reciproco gratuito dei coniugi, e non invece, come vedremo, in un contesto di produzione o di dominio. Allora, non è possibile, ci sono due principi fondamentali che troviamo nei numeri 2376 e 2377. Non si possono. Primo principio, non si possono dissociare i genitori nella procreazione, nella gestazione, nel mettere al mondo, nell'educazione. Cosa vuol dire che non si possono dissociare i due genitori? Vuol dire, in sostanza, che tutte le tecniche di fecondazione artificiale di tipo eterologo, dove quindi il seme o l'ovulo vengono presi da terze persone oppure di maternità surrogata, maternità sostitutiva, non sono ammissibili perché colpiscono al cuore questo principio. Ora, cerchiamo di capire perché. I genitori, con il matrimonio, nel loro consenso matrimoniale, si sono sostanzialmente promessi che cosa? Di avere il diritto, di divenire padre e madre l'uno attraverso l'altro e soltanto l'uno attraverso l'altro. Da qui la natura monogama del matrimonio. Che nasce appunto da questo consenso e che fonda questa mutua donazione. Dunque, il diritto di porre gli atti propri è vincolato al fatto, da questo consenso, che questo avvenga solamente l'uno con l'altro e dunque che si diventi, che si possa diventare genitori solamente l'uno mediante l'altro e non mediante terze persone. In nessun momento o passaggio di questa catena che va dal concepimento alla nascita del figlio. E il figlio ha diritto precisamente, come abbiamo detto, di essere concepito, portato in grembo, partorito e cresciuto in questo contesto. Quindi il rispetto, e questo è il punto, cioè, il rispetto dell'unità del matrimonio esclude il ricorso a terzi. È nella natura propria del matrimonio che si può, si deve escludere il ricorso a terzi. Anche perché, attenzione, nel significato procreativo del matrimonio, il contenuto di questo significato è che il figlio sia il coronamento di che cosa? Il completamento, il frutto dell'amore dei coniugi e solo dell'amore dei coniugi. Quindi è proprio la natura del matrimonio a richiedere questo, così come è un diritto del figlio di essere concepito, eccetera, in questa relazione. E che quindi, come voi trovate scritto nel numero 2376, tutte le tecniche invece di natura eterologa ledono il diritto del figlio a nascere da un padre e da una madre conosciuti da lui e tra loro legati dal matrimonio. E, secondo aspetto, tradiscono il diritto esclusivo degli sposi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. Questo numero riporta Donum Vitae. Quindi abbiamo visto, punto fondamentale, non si possono dissociare i genitori tra loro nella generazione dei figli. E il figlio ha diritto, appunto, a essere, come abbiamo visto, a nascere da un padre e una madre, da lui conosciuti, nel contesto del matrimonio. Per quale ragione? L'abbiamo già detto sopra, per la sua dignità di persona che richiede appunto di essere il frutto di una donazione, di una mutua donazione di un uomo e di una donna uniti in matrimonio. Il secondo aspetto è che non si può dissociare l'atto sessuale dall'atto procreatore. Quindi non solo non posso dissociare i coniugi, ma non posso dissociare l'atto sessuale dall'atto procreatore. Cioè, è l'atto sessuale a dover essere l'atto procreatore e l'atto procreatore proviene dall'atto sessuale. 2377. Qui, diciamo, di mira, diciamo, in qualche modo, si hanno le tecniche di fecondazione artificiale di tipo omologo, cioè dove il seme e l'ovulo sono interni alla coppia. Quindi non si ha la dissociazione propriamente dei genitori. Che cosa si ha però? La dissociazione invece tra l'atto sessuale e l'atto procreatore. Perché? Di nuovo, perché altrimenti si va a snaturare il senso della mutua donazione, il significato unitivo della relazione con il suo significato procreativo, quindi il suo essere ordinato alla procreazione. La procreazione è dunque, deve essere dunque il frutto, come abbiamo detto, dell'atto coniugale nel quale gli sposi si esprimono il proprio amore. Ora, cosa accade in un contesto come per esempio quello della fecondazione artificiale omologa? Accade che interviene in qualche modo una terza persona, in particolare, chiaramente è una figura medica, e interviene anche un cosiddetto dominio della tecnica, per cui si instaura una relazione di dominio nei confronti del figlio. Vediamo questo paragrafo 2377. Quindi, dopo aver ribadito che l'atto che fonda l'esistenza del figlio, in caso di appunto il momento in cui si dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore, quindi l'atto che fonda l'esistenza del figlio non è più un atto con il quale due persone si donano l'una all'altra, bensì, attenzione, questo è il passaggio chiave, di nuovo citato ad Un Vitae, un atto che affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi, e instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. È un fatto che in queste situazioni la fecondazione non avviene, non è attuata dai coniugi. È attuato da terze persone, i quali appunto si arrogano una sorta di diritto di creazione, diciamo così, del figlio. Il figlio diventa quindi il frutto di che cosa? Il frutto, come dice giustamente Un Vitae, del potere del medico e del dominio della tecnica. In questo modo il figlio non è più riconosciuto come dono, una persona che è un dono, ma come il frutto di una tecnica. Questo è, come dire, è oggettivo. Poi uno potrà dire sì, però io in realtà lo intendo sempre come, va bene, ma nella natura delle cose è così. Inoltre, prosegue il 2377, la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria, quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, attenzione, non il prodotto, il frutto dell'atto coniugale, quindi della donazione reciproca, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi. È soltanto il rispetto del legame che esiste tra i significati dell'atto coniugale e il rispetto dell'unità dell'essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona. Dunque, vedete come, di nuovo, il focus è sulla natura stessa dell'atto coniugale ed è di nuovo sulla natura propria del figlio, cioè il figlio è riconosciuto come uguale in dignità ai genitori e quindi l'unico modo perché effettivamente sia riconosciuto così è che sia il frutto della donazione personale dei genitori, senza dover essere invece il frutto di una fecondazione tecnica operata da un medico. Questo è, come dire, il cuore in qualche modo dell'argomentazione che tende a escludere la fecondazione omologa. Come sapete, invece sta tornando purtroppo all'interno del mondo cattolico in auge una come dire, un'idea che invece, siccome è omologa, allora non ci sono problemi morali. Invece vediamo che i problemi morali ci sono e hanno questa duplice natura, cioè si snatura propriamente l'atto coniugale e si snatura il riconoscimento dell'identità del figlio come persona. Quindi capite che sono due problemi enormi. Di nuovo, vedete come questi due problemi della fecondazione artificiale eterologa ed omologa richiamano quello che abbiamo detto all'inizio, cioè non esiste un diritto al figlio. Se esistesse un diritto al figlio, io potrei legittimamente reclamare qualsiasi tecnica. Invece non c'è un diritto al figlio, precisamente perché il figlio non è un oggetto, è persona come sono persona i genitori. E dunque l'atto che pone il concepimento, che porta avanti la gestazione, che porta alla luce il figlio, deve essere conforme alla natura personale degli sposi, quindi la loro deve essere una donazione, una mutua donazione personale, e l'identità del figlio, che lui sì, in quanto persona, è soggetto di diritti, e il diritto, come abbiamo già visto nel primo paragrafo che abbiamo citato, il 2378, implica due cose, cioè di essere frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei genitori, e il diritto, ovviamente, questo ne abbiamo già parlato, di essere rispettato come persona dal momento del concepimento, il che bandisce, capite bene, l'aborto e tutte le tecniche di pura sperimentazione sugli embrioni o qualsiasi tecnica che sia lesiva del bene dell'embrione, che è persona. Bene, ci fermiamo qui. La prossima volta invece cercheremo di concludere la sezione dedicata al sesto comandamento con le offese alla dignità del matrimonio.